Tracce.
E anche oggi documenti sonori, memorie collettive, frammenti di vita. Buongiorno e benvenuti al programma che dà voce agli archivi del passato. Sara Tognola con voi fino alle 15.
Tracce.
Allora, oggi vi faccio una proposta. Si va al circo. Si va al circo e entriamo in questo mondo fatto di luci, ombre, disciplina, meraviglie e meraviglia, famiglie che viaggiano insieme da una vita. Almeno una volta tutti abbiamo sognato il circo, di lavorare al circo. dove ci sono gli artisti che sfidano ogni giorno la gravità, la paura, la solitudine anche. È un universo dove il lavoro è spettacolo, lo spettacolo è destino. Riascoltiamo un documentario del 1956, intitolato appunto Vita da circo, anzi no, Vita del circo. È un mosaico di voci, non le sentirete tutti, ne sentirete solo alcune. Ci sono artisti, trapezisti, clown, famiglie intere che raccontano la vita dietro le quinte e anche in pista. Poi ci sono scenette ricostruite negli studi RSI, una volta si faceva così, e inserti originali dei numeri circensi. Allora emergono anche superstizioni, emergono gli scongiuri, i gesti che precedono ogni esibizione, il fascino del trapezio volante senza rete, e poi ci sono le storie, la tristezza, l'incendio che colpì il circo della famiglia Togni nel 1951, i rischi, le cadute. La passione, però, la passione che tiene tutto insieme.
Per la serie documentaristica trasmettiamo Vita del circo, documentario di Jerko Tognola. Per la varietà e i molteplici aspetti del tema, il documentarista ha realizzato altri due documentari dal titolo Noi clown e Ricordi del circo, che verranno trasmessi prossimamente.
Magonghi! Magonghi!
Eccomi, acrobata. Io mi chiamo Francolino.
Ma non devi arrabbiarti. Si vede che sei un novellino. Imparerai, va. Tu qui, ricordatelo bene, sei Magonghi. Magonghi per tutti. Che faccia. Poi non è mica una cattiveria, sai. Vuol dire nano. Sì, nano, in tutti i circhi del mondo. Magonghi, nano. Vieni, vieni che facciamo un giretto.
Tu!
Ecco qua, io sono Willy Colombaioni, il giocoliere del circo Togni. Da papà e dal nonno e dal bisnonno vengo dal circo equestre. Toscano, Pratese. Gli antenati no, erano saltatori e acrobati alle basculle. Ecco, vede, il mio genere per verità sono un saltatore. Però ero molto appassionato anche da bambino a fare il giocoliere. E così, con parecchi anni di prove, quasi 20, sono riuscito a essere uno tra i bravi giocolieri o attualmente in Italia.
Non ti fa paura il pubblico?
E il pubblico sarebbe come il morale in me nel giocoliere, perché se il pubblico ci applaude, specialmente un giocoliere, cerca di tutto di accontentarlo e cerchiamo di sbagliare meno possibile.
Chi saranno?
I cavalli? Una ventina. Sono pronti per entrare. E quel Tony, guarda, è sempre lì ad accarezzarli.
Ti piacciono, eh?
Alle volte noi proviamo, non compassione, come si dice, non pena, vero? Ma proviamo del sentimento per l'animale come verso il bambino. Ma l'animale si esprime molto bene anche con l'essere umano, specialmente con gli artisti. Per esempio, la volta da 12-16 cavalli che presenta il signor Cesare Togli, se ne avvicina qualcuno, vero? A passo lento. Queste sono verità, si avvicina come volesse dire: perché non mi parli assieme, perché non mi dici nulla, io sono qui ma nessuno mi parla assieme.
José José vi presenta un gruppo di 8 bellissimi cavalli.
Ne abbiamo una quarantina e non uno sai che costi meno di 4.000 tanchi, che dipende da quello che sanno fare in pista. Quelli dell'alta classe non hanno prezzo, devono ammortizzare il conto della scuola, quello dei cavalli che non riescono. Partono in 20, ne arriva uno. Gli altri al massimo, sì, qualche giro di pista.
Dove va questo cosino?
Ah, aspetta che la prenda al volo. Eccola qui. Chi sei tu, piccola?
Isabella Nock, ho 9 anni. Faccio l'acrobata quando sarò grande camminero sulla corda come mio papi.
Suo padre è un dritto, sai.
Oh, guarda, guarda, le ti dico.
È carina, eh?
E adesso ci mettiamo la nostra immaginazione. Qui era il 1956, Vita del circo, una memoria che ci riconsegna un mondo libero e fragile allo stesso tempo, fatto di mani che si stringono prima di un salto, avete presente, di famiglie che vivono in bilico tra rischio e poesia e passione, come dicevamo. Il circo di ieri forse non esiste più, o forse sì, ma resta. Noi ricordiamo, diciamo, la sua lezione, quella capacità di trasformare la precarietà in stupore e la vita quotidiana in un atto di coraggio. Così usiamo il trapezio in questi termini. E adesso invece salutiamo Gino Paoli.
Era già un po' di tempo che non mi girava di parlare con gli altri, che non mi andava giù di dire se, che avevo voglia di gridare basta. Era già un po' di tempo che andavo in giro con la testa bassa, senza guardar nessuno intorno a me, per non vedere la mia accusa in faccia. Era già un po' che non speravo più, ma poi per caso t'ho incontrato chi, con un sorriso m'ha rimessa al mondo, con un sorriso solo, con un sorriso che non mi aspettavo, con un sorriso gratis, ad un sorriso adesso che rispondo, se non vuol niente cambio. Mi son seduto e usato tutte le lacrime che non ho pianto. Sembra impossibile incontrare chi cammina sullo stesso marciapiede e ti dà il passo con semplicità e ti sorride senza una ragione. Così si cambia la fisionomia di una giornata cominciata male. Sembra impossibile che lui ci sia e che ti faccia rivedere il sole. Era già un po' che non vedevo più chi sorridendo mi dà l'amnistia. Con un sorriso m'ha rimessa al mondo, con un sorriso solo, con un sorriso che non mi aspettavo, con un sorriso gratis, ad un sorriso adesso che rispondo, se non vuol niente in cambio. Mi son seduto e ho usato tutte le lacrime che non ho pianto.
E a proposito di palcoscenici itineranti, c'è un altro artista che pur non essendo nato nel circo, ne ha condiviso lo spirito. Vi sto parlando e fra un po' vi racconteremo di Charlie Chaplin. Il grande Charlie Chaplin, figlio dei teatri di varietà inglesi, cresciuto tra numeri comici, acrobazie, tempi comici, timing perfetti, improvvisazione. Chaplin porta sul grande schermo quello stesso linguaggio fisico che nasce sotto i tendoni, un clown senza trucco, potremmo definirlo così, capace di trasformare un marciapiede in una pista, capace di trasformare la vita quotidiana in un numero d'equilibrismo. Ho trovato questo frammento, però ho bisogno del vostro aiuto, perché ho due voci, allora una voce maschile e una voce femminile. Quella femminile non riesco a riconoscerla, forse quella maschile è di Filippo Franzoni, però davvero vi chiedo l'aiuto, perché spesso quando andiamo a ritrovare questi frammenti, queste tracce, non ci sono tutte le informazioni. Ad esempio, non sempre, soprattutto quando le tracce risalgono agli anni 70, agli anni 50, agli anni 40, c'è la voce del cronista o dei cronisti. Partiamo qui, siamo nel 1972, il programma è Radio Gioventù, che dedica proprio una scheda, un momento a Charlie Chaplin. È un viaggio negli albori dello spettacolo cinematografico, dell'importanza che Chaplin ha avuto per la storia del cinema muto e non solo. La puntata racconta, esplora la sua vita, la sua biografia, le critiche, le accuse della sua epoca, ma anche il suo linguaggio comico, l'umorismo un po' come mistero, come meccanismo della risata, come forma di libertà. Allora, sentiamo e poi aiutatemi, mi raccomando, con le voci.
Perché Chaplin? La notizia e il riferimento di cronaca lo conoscete tutti. Dopo 20 anni di esilio, Chaplin è tornato in America. È tornato recentissimamente per raccogliere l'Oscar, sì, il super premio cosiddetto. Un super premio tutto per lui, a mo' di riscatto quasi.
E perché Chaplin in Radio Gioventù? Perché i suoi film, riproposti ancora oggi regolarmente nelle sale cinematografiche del cantone, interessano i giovani, suscitano discussioni che vanno oltre il film tout court.
Bene, vediamolo un po' più da vicino, quest'uomo. È nato 83 anni fa, ha finito la colonna sonora proprio adesso per il suo film Il Monello, nato muto, che con l'età, se non la parola, ha trovato almeno i suoni. Si appresta a godersi un anno trionfale, cominciato 2 mesi fa con il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Milano. È un buon modo, in fondo, per compiere gli 83 anni. Se tornasse indietro, col pensiero, che cosa troverebbe sulla sua strada? Ricordi e forse anche rimpianti.
Come si dice fra gente di spettacolo, Charlie è figlio d'arte. Cioè, suo padre era un attore comico e sua madre una cantante di operetta. Comparve in scena a 5 anni, ma non era un bambino prodigio e nemmeno un attore bambino. Cominciò a lavorare sul serio a 11 anni, cantando, ballando, facendo l'acrobata e il contorsionista. A 21 anni prese la nave per l'America con una compagnia teatrale.
Sì, qui bisogna forse spiegarsi. Non era una compagnia teatrale come la si intende oggi. Piuttosto era un gruppo di comici, di veri guitti, che mettevano assieme duetti, canzoncine, scenette più o meno idiote, capaci di cambiare, erano questi attori, di cambiare spettacolo in mezza giornata. C'era sempre un numero centrale di cascatori comici. Chissà perché la gente ride sempre vedendo gli altri cadere. Più quelli cadono, più la gente ride, naturalmente. Quei comici con i quali Charlie Chaplin lavorava spesso restavano senza soldi su qualche piazza di provincia e allora la compagnia si scioglieva, lui scappava qua, gli altri scappavano di là e in generale lasciando il conto da pagare, gli abiti magari in pegno. Le attrici, è chiaro, cercavano qualche ammiratore danaroso se possibile. Dopo 3 anni di quella vita in giro per gli Stati Uniti, Chaplin incontrò un tale che gli propose di lavorare per lui.
Cos'era questo lavoro? Semplicemente si trattava di rifare le stesse scenette del teatro davanti a una macchina da presa cinematografica. Era di un tipo di cinema a quei tempi così diffuso al consumo quanto era di sommaria e sbrigativa confezione. Vediamo. Il film si girava al mattino, al pomeriggio si sviluppava, alla sera si proiettava, quasi senza montaggio, nei Nichols Odeon, dove si pagava appunto un nichelino d'ingresso. I proprietari di questi baracconi cambiavano film ogni sera, ma alcuni, più furbi o meno onesti, prima di restituire la copia ne facevano un controtipo che vendevano poi in provincia.
Questo per dire l'ambiente, no? Che ambiente. Il mostrarsi davanti alla macchina da presa era giudicato poco serio. Gli attori importanti se ne guardavano bene, quelli che bene o male dovevano campare, beh, lo facevano in genere di malavoglia, tanto per arraffare un po' di soldi, senza chiedersi in che cosa quel mestiere era diverso da quello che facevano sul palcoscenico. Le comparse avevano diritto, oltre alla paga, anche ad un paio di baffi e a una barba finta, per non farsi riconoscere, suppongo per non farsi riconoscere soprattutto dai creditori. Il regista, nel senso di creatore artistico dello spettacolo, era ancora tutto da inventare. Per il momento era una specie di energumeno che maltrattava tutti, spingeva gli attori in scena come fossero bestiame, prendeva a calci le comparse, picchiava le attrici per farle piangere, urlava nelle orecchie dell'operatore di non sciupare della pellicola. In questa bolgia paleolitica, dove non erano escluse le mazzate in testa o le coltellate nella schiena, capitò Chaplin per $150 la settimana. Era il 1913. Chaplin riuscì a capire subito alcune cose fondamentali, tra cui il fatto che $150 non bastavano, infatti dopo un anno ne guadagnava 1500, e soprattutto che per giungere a dei risultati bisognava credere in quel nuovo mestiere. Capì cioè quello che altri non avevano ancora capito.
Abbiamo praticamente capito come nascono le star, si fanno trattare male. Allora qui era il 1972, il programma Radio Gioventù, le voci non mi avete aiutato, io penso che la voce maschile sia quella di Filippo Franzoni, quella femminile mi avete dato un piccolo aiuto, qualcuno dice Maria Conrad, poi dopo si corregge e dice ma forse Maria aveva la voce un po' più rocca. Questo anche è il programma per ricordare quali sono state le voci che accompagnavano in passato le quotidianità radiofoniche di tutti noi. Dunque qui era Radio Gioventù. È una riflessione anche sull'umorismo, sulla figura certo di Charlie Chaplin, che è un artista che ha saputo trasformare il gesto, il corpo, il silenzio in un linguaggio universale. Dalle piste improvvisate del musical ai set di Hollywood, la sua risata continua a ricordarci che il comico è un modo per guardare il mondo, a volte anche per resistergli. Io ricordo un libro bellissimo di Charlie Chaplin, l'unico credo, scritto nel 64, che è proprio l'autobiografia, dove racconta in prima persona il passaggio dalla miseria dell'infanzia londinese alla fama mondiale, ripercorre la nascita di Charlot. Recuperatelo perché è davvero un bel viaggio, è scritto anche molto bene, in modo molto semplice, molto, in modo molto teatrale, molto scenografico. Lui racconta appunto Charlot come maschera universale del vagabondo, la costruzione anche di un linguaggio capace di parlare a tutti senza parole, tant'è vero che Charlie Chaplin, quando nacque il sonoro nel 1926, fu assolutamente, non solo lui, ma lui in particolare fu contrario e per parecchi anni continuò a realizzare film muti. Ma accanto al successo però ci sono anche le ombre, c'è la sua solitudine, le accuse politiche, l'esilio dagli Stati Uniti, l'abbiamo sentito da questo frammento di Radio Gioventù, perché Charlie Chaplin, bisogna anche precisare che non fu espulso dagli Stati Uniti, ma di fatto fu costretto all'esilio nel clima del maccartismo, c'era questa caccia alle streghe, Charlie Chaplin fu accusato di simpatie comuniste, fu sorvegliato a lungo dall'FBI e appunto nel 1952 partire senza più rientrare, si stabilì in Svizzera e poi negli Stati Uniti ci andrà solo 20 anni dopo per ritirare l'Oscar. In questo libro, vi dicevo, autobiografia, si intitola, Charlie Chaplin riflette proprio con lucidità anche sul prezzo della celebrità e sul senso dell'umorismo come strumento per guardare il mondo. Ne nasce appunto il ritratto di un artista che conosciamo molto bene, un artista consapevole, lontano soprattutto, e questo è l'aspetto più bello, lontano dall'autobiografia celebrativa.
You walked in.
Tracce.
Ritorna al mar dove ho sognato con te e sembra dirmi ciao.
Ciao, ciao.
Rivedo ancora i vecchi amici che ho e mi salutano.
Ciao, ciao.
E sulla spiaggia limpida non è cambiato niente. Sotto il sole caldo io ti cerco tra la gente. So che ci sei. Ecco, mi hai vista e tu mi vieni incontro correndo e stai sorridendomi. Ciao, ciao, grido chiamandoti. Ciao, ciao, amore abbracciami. Ciao, ciao, sono tornata da te. Ciao, ciao. Tu non lo sai con quanta ansia aspettai di rivedere te.
Ciao, ciao.
Ora di te non voglio perdere mai neanche un attimo.
Ciao, ciao.
Diventeranno facili i baci dell'estate. Passeremo insieme 100 ore innamorate. Ma poi verrà il giorno che partirò alla stazione, verrai la mano tua agiti.
Ciao, ciao,
io sto per piangere.
Ciao, ciao,
il treno va e grido.
Ciao, ciao,
non ti scordare di me. Ciao, 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 ciao. Partirò alla stazione, verrai la mano tua.
Petula Clark in questa versione italiana di Downtown, Ciao Ciao, del 1965. Si sono fatte nel frattempo le 14:36 minuti. Adesso restiamo nel mondo del cinema con un altro gigante capace di trasformare ogni palcoscenico in un luogo di meraviglia. Vi sto parlando di Peter Ustinov, il genio Peter Ustinov, nato a Londra nel 1921 da una famiglia cosmopolita, padre russo, madre appartenente alla grande dinastia di artisti russo-francese dei Benoit. Cresce circa andato da lingue, storie, culture diverse, un'eredità che ritroveremo in tutta la sua carriera, in tutte le sue opere, perché a soli 17 anni debutta in teatro, da lì non si fermerà più, attore, regista, sceneggiatore, scrittore, drammaturgo, un talento pazzesco, vulcanico, capace di passare dal comico al tragico con una facilità incredibile. Al cinema diventa celebre in interpretazioni rimaste nella storia, come l'imperatore Nerone in Quo Vadis, crudele, irresistibile, oppure il gladiatore Lentulo Battiato in Spartacus, ruolo che gli valse tra l'altro il suo primo Oscar, e Top Capi, secondo Oscar, e naturalmente noi Peter Ustinov ce lo ricordiamo anche e soprattutto come Ercole Poirot, l'investigatore di Agatha Christie che proprio Ustinov rende inconfondibile. Era capace di parlare 6 lingue, secondo me di più, queste sono le fonti ufficiali, ho controllato, per me ne sapeva di più. Era capace di raccontare aneddoti come se fossero scene di un film. era capace di trasformare l'ironia in un gesto sempre di intelligenza. E al di là del palcoscenico, Ustinov è stato anche ambasciatore UNICEF del 1971, sempre impegnato sul fronte dei diritti e della pace fino al conferimento del titolo di Sir nel 1990. È morto in Svizzera nel 2004, anche lui come Charlie Chaplin, lasciando più di 50 film, decine di opere teatrali, libri, conferenze, interviste e soprattutto un modo unico di stare al mondo con questa, come potremmo definirla, una leggerezza, sì, una leggerezza profonda, una profonda leggerezza con humor, con quella brillantezza rara capace di attraversare un secolo intero senza mai perdere calore umano. Vi propongo un incontro che è del 1990, la trasmissione Fatti Vostri, l'intervistatrice Franca Tiberto, è una bellissima conversazione di tre quarti d'ora, io vi propongo, vediamo un po' quanto vi propongo, più o meno 4 minuti, ma bastano per ricordare Peter Ustinov. Lui racconta la sua carriera, la sua visione del cinema e del teatro, il suo modo unico, appunto, come vi dicevo, di leggere il mondo.
I doppiaggi sono veramente tecnici del primo ordine, ma nel tempo non era così. Io avevo avuto un voce in Italia di veramente un commendatore seduttore, perché non sono venuto ieri, una voce veramente troppo grave per me, troppo sostenuto così. E in Germania una voce molto femminile, deve parlare con precauzione adesso, ma
warum haben Sie doch nicht rausgefunden? Das sollte doch Hazar sein.
Continua. E l'ultima volta era in Cina, hanno messo morte sul Nilo sullo schermo per onorare il mio arrivo e ha visto mio viso guardando le possibilità di accusare qualcuno di un grande crimine e ha sentito era veramente sorprendente.
Ha cominciato in teatro in Inghilterra alla fine degli anni 30 e da allora ha fatto di tutto. Nerone, che declama versi piangendo, lo schiavo di Sinuè l'egiziano e il commissario Poirot, proprio recentemente. Peter Ustinov è un archivio del cinema vivente. Sulla sua faccia c'è la storia del cinema, ma non solo. È editorialista dell'European, il nuovo settimanale che da Londra affronta una realtà davvero europea. E poi naturalmente scrive per il teatro, mette in scena spettacoli, commedie e persino l'opera. La sua comicità elegante è ora oggetto di delizia in due racconti pubblicati da De Agostini, La controspia. L'ultimo ruolo di Peter Ustinov è invece quello di ambasciatore dell'UNICEF, come del resto lo sono anche altri suoi colleghi famosi come Audrey Hepburn e Roger Moore. Al nostro microfono abbiamo dunque oggi l'attore, l'uomo di cultura e chissà poi cos'altro ancora si cela dietro la sua maschera svagata e furbesca. Eccoci dunque qui, signor Ustinov. La commedia è così importante nella sua vita, così come lo è nella sua opera?
Sì, naturalmente questa è la stoffa, queste le note della mia musica. Non può vivere senza questa commedia, questo paradosso tragicomico che è la vita. Naturalmente io penso che non vivo col ridicolo come uomo che ha la tendenza di essere satirico. Penso che odio qualche aspetto della vita moderna. Diciamo così che la vecchia classe dei lavoratori eroici, Emile Zola e anche di Karl Marx, questa epoca è sparita completamente. Adesso sono tutti nel mondo occidentale, tutti capitalisti minuscoli. E questa naturalmente posa nuovi problemi ai genti.
Fra tanti argomenti culturali, signor Ustinov, c'è qualcuno che le abbia mai chiesto di parlarle solo delle donne?
E le donne? Senza donne non sarebbe qui. Senza donna non sarebbe contento. Non avrei una vita piena. Anche senza figlie non c'è abbastanza misteria nella mia vita. Naturalmente io penso che le donne sono indispensabili.
Grazie, Sir Peter Ustinov. L'abbiamo ricordato così attraverso questa traccia del 1990. Il programma era Fatti Vostri. L'intervistatrice era Franca Tiberto. Ci siamo ricordati della voce, dello spirito brillante di questo grande attore, un attore che ha saputo attraversare generi, ruoli e palcoscenici con la stessa disinvoltura con cui attraversava le culture del mondo, con la stessa disinvoltura con cui l'abbiamo sentito all'inizio, cambiava lingua. Dal cinese sapeva anche il russo, dall'inglese all'italiano, eccetera, eccetera. Solo invidia.
Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai. Qui non arriva. E tu non dormi e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera. Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti agita. Tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai. Che giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film. I fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, e lo sai, qui non arriva la musica. E tu non dormi, e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera. Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti se questa è l'ultima canzone, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, e lo sai, qui non arriva la musica. Tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai. Che giri fanno due vite.
Passaggi.
Passaggi? No, ancora tracce. Però alla fine si equivalgono abbastanza i titoli delle rubriche, passaggi, ricordo dopo le 15 con Elisa Manca, sui passaggi lasciamo una traccia. Lasciamo l'ultima traccia che per chiudere la puntata, lasciamo lo studio, va bene? E mettiamo il microfono in viaggio. La destinazione è Atene, siamo nel 1959 e il microfono RSI ci porta nel cuore della capitale greca per una visita guidata che insieme racconto, storia, incontro, anche un po' di scontro come sentiremo. Siamo fortunati ad avere questa guida, è Lohengrin Filippello.
Amici ascoltatori, buonasera. Ed eccoci, dopo essere partiti dal grande nord, dai paesi della Scandinavia, eccoci giunti in fondo all'Europa, in Grecia, e più precisamente ad Atene. Ad Atene, da qualunque parte si giunga, sia via strada, sia via cielo, sia via mare, al momento in cui ci si avvicina alla grande città, la prima cosa che si presenta ai nostri occhi è l'Acropoli. E la prima nostra curiosità è quella di recarci all'Acropoli, di visitarla, di vederla da vicino, questa macchina gigantesca che ha riempito la nostra fantasia, i nostri ricordi, sin dai tempi del ginnasio e che via via è venuta vivendo nel nostro spirito, prendendo quasi corpo e sostanza prima ancora che noi riuscissimo a vederla. Ma forse questa trasmissione deluderà parecchi di voi, poiché infatti non parleremo dell'Acropoli, ne parleremo così di sfuggita, per due ragioni peculiari. La prima, forse la meno importante, ma che pure il suo valore ha, perché nell'Acropoli non ci è stato consentito di entrare col nostro registratore. Il conservatore dell'Acropoli, Miliadis, al quale ci siamo presentati, è uomo di costumi assai severi e di tradizioni assai antiche. Per lui tutto quanto sa di moderno, e lo si capisce in mezzo a queste grandiose rovine che datano di migliaia e di migliaia d'anni, sa di profano. Ragion per cui macchine cinematografiche, apparecchi fotografici, persino registratori radiofonici, stando a lui non entrerebbero fra le mura vetuste dell'Acropoli. Per poterle far entrare occorre un permesso del Ministero dell'Educazione, vidimato dalla Commissione delle Arti Antiche e dell'Archeologia, con il benestare del direttore, vuol dire 3-4 settimane di perdita, per cui abbiamo dovuto rinunciare a entrare col nostro registratore all'Acropoli. Secondariamente, e ragione questa molto ben più importante, poiché la nostra modesta preparazione non ci avrebbe permesso mai di riuscire a non fosse altro che far rivivere per voi la grandiosità che sprigiona da questi monumenti così carichi non solo di bellezza ma di storia. Altri, meglio e più di noi, e anche da questi microfoni, vi hanno già intrattenuto sulle bellezze dell'Acropoli.
Un artista, un vero artista, perché senza vederla, senza avercela descritta, l'Acropoli ce l'ha descritta, ce l'ha mostrata Lohengrin Filippello, grande cronista, ma anche, aggiungiamo, grande diplomatico. Qui era Microfono in viaggio nel 1959, appunto alla scoperta di Atene. E così oggi ho concluso con le mie tracce. Torno domani, dopo le 14, fra poco la pagina informativa del 15, poi Elisa Manca. Grazie, buon pomeriggio.
Yeah. by one from the sky. I know Mars could not be too far behind, 'cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. 'Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be?
Could you?
Tracce.